Big Data. Big Data. Big Data. Grandi numeri con Marta Big.
E buongiorno, allora buona settimana, buon lunedì 8 aprile 2019, le 13.09. Niente, sono dovuta venire personalmente proprio col piede di porco per... no, scherzo. Un saluto ai colleghi che hanno, è vero, riempito quel momento che in genere è musica con il viaggio in Cilento. Ritroviamo Domenico Guarino alle 14 con me in Aggiungi un posto a tavola. Mi presento, sono Marta Bigozzi e oggi ho portato non solo una vecchia conoscenza, e poi vi raccontiamo anche perché, ma ho portato la persona che meglio di forse chiunque altro sicuramente in zona ci può aiutare a districarci in questa giungla dei big data. Allora il buongiorno, il grazie per essere con noi in, sono sicura, una pausa pranzo, ti stiamo rubando tempo al pranzo, è Alessandro Sordi di Nana Bianca. Buongiorno.
Buongiorno a tutti e grazie Marta.
Ciao Alessandro, sveliamo il mistero, eravamo a scuola alle elementari insieme, in classe insieme, io e Alessandro, va bene, quindi sì, veniamo sì, a noi, sì. Facciamo un aggiornamento rapidissimo dai primi anni 70 ad oggi. Vabbè, tu sai che è quello di Dadanet, insomma un curriculum pregiatissimo per raccontarci di come siamo esposti a questo punto, no? A tutta una serie di anche rischi che il digitale comporta. Allora, premesso che siamo anche gente un po' diffidente di suo, va detto che si tende a non fidarsi, poi uno magari si fida e sbaglia subito. Allora, i big data, bisogna volergli bene, bisogna volergli male, bisogna stare attenti. Quali sono i rischi che ignoriamo nel rilasciare i nostri dati? Cioè, aprire un account su Facebook è come lasciare i dati ad un grande magazzino che ti regala la carta di fidelizzazione, a te non ti costa nulla, ti dicono, perché tu a loro gli fai dato, giusto?
Ma senti, il digitale sta aprendo tantissime opportunità in tutti i settori possibili e immaginabili, anzi ormai il digitale non è nemmeno un settore, è una cosa comunque trasversale a qualsiasi attività economica, lavorativa, culturale, giusto, a qualsiasi attività, cioè fa parte, diciamo, della semplificazione della nostra vita. Chiaramente all'interno di questa grande opportunità globale c'è un tema importantissimo, che è quello dei dati, che sono il vero valore, anzi io direi che è il petrolio di oggi, sono i dati delle persone che fluiscono attraverso gli strumenti digitali, di cui le grandi piattaforme che hai citato prima te, cioè Facebook, Google, Amazon e Apple, aggiungerei oggi Netflix, che è l'ultima arrivata. Fanno,
certo, loro sanno esattamente cosa guardi, come lo guardi,
a che ora lo guardi,
quanto lo riguardi.
Assolutamente. Quindi questi signori hanno in mano, non credo di sbagliare, ma oltre il 90% della popolazione del mondo da questo punto
ne
di vista.
Ne sanno più di tutti, forse. Abbiamo citato Netflix, che è appunto...
Sì, assolutamente. La televisione del futuro passa da lì, e quello che non passa da lì passa su Instagram, che è un'altra televisione del futuro, attraverso le stories che stanno sempre più crescendo, e all'interno di queste piattaforme l'utente è libero di lasciare i dati. Sottolineo questo aspetto, è libero, perché non ci sono temi di hackeraggio, che sono un altro aspetto, cioè non
uno
è
dei
che...
rischi.
Sì, il rischio non è che la piattaforma venga derubata dei propri dati.
Sì.
Questo può succedere dappertutto, cammini per strada, ti derubano,
è uguale,
e su quello
certo,
è lo stesso livello
certo
di rischio. Il punto è che consapevolmente, e quindi con tutte le
con il consenso
dell'utente, l'utente lascia tante tracce di se stesso. Queste nella
facciamo
visione.
Facciamo
un esempio. Su Facebook tu dici come ti chiami, dove sei
beh,
nato,
certo,
dove abiti.
Un account, dici te subito. Sì,
spesso
sì,
e volentieri lasci il numero di telefono, spesso e volentieri dici sono sposato con tizio o con tizia, e quindi già cominci a far capire chi è la tua famiglia, questo è mio figlio, questa è mia figlia, e poi cominci a dare una serie di istruzioni che creano un tuo profilo. Mi piace questo libro, mi piace questo film.
Non mi è piaciuto quella
non
frase.
Non mi è piaciuto viceversa questo.
Certo.
E sono amico di queste persone. Quindi
più che un identikit, proprio, cioè rilasciamo una sindone del noi che forse anche noi,
ma sì, che
di cui
tutto,
non siamo così consapevoli forse. No,
soprattutto non ce ne abbiamo il controllo, perché come dicevi prima te, negli anni 70 questa era la manna, se davi a un'agenzia investigativa questi dati non avrebbero potuto trovarli in un'altra maniera. Oggi invece è tutto molto semplice. Allora, le piattaforme le usano questi dati in maniera corretta? E
devono
assolutamente.
Sono abbastanza controllate, si può fare di più, un po' meglio,
sai. Tanto per cominciare, sono tutte società di diritto americano, quindi i riferimenti non sono quelli europei ma sono quelli
già cambia,
tipicamente,
dici,
californiani, certo. Quindi cambia, poi stanno cercando di organizzarli anche a livello europeo sulle nostre leggi, però quello che conta è che le piattaforme comunque ne va della loro vita, quindi se dovessero trattare male questi dati, i primi che ci rimettono sono le piattaforme stesse. Dove sta il limite? Il limite è che le piattaforme sono anche aperte ai privati, cioè tutte le app che voi vedete o tutte le volte che per collegarvi banalmente a un wifi di un bar o di un ristorante, voi vedete il tasto Facebook login o Google Connect,
certo.
Cioè invece di scrivere nome e cognome clicchi il tastino Facebook. In quel momento lì tutti i tuoi dati, oltre che andare a Facebook, passano a una terza parte che è il proprietario di quell'applicazione. Quindi non si sta parlando più di Facebook,
è esponenziale a questo punto,
è esponenziale a questo
senza
punto,
controllo. Effettivamente
è una società X che a sua volta ha sottoscritto un contrattino con Facebook che dice che lui tratterà per benino i vostri
dati,
però
mentre
questo...
te sei al bar a Bali, che ne so, che è l'unico punto dove c'è il wifi,
esatto,
pensi di far veloce, di loggarti, e quindi com'è meglio fare in questo caso, a parte che ne so, uno usa l'Uber, stai senza wifi, mi viene a dire così, no, ma ora a parte la situazione estrema, conviene quindi comunque farsi un account un provvisorio con una password che non ricorderai
io non
mai?
Sarei, no, non sarei così estremista, io userei e direi comunque anche a miei figli di usare i social, però in maniera molto consapevole. Cioè, non c'è bisogno di dare tutti i tuoi dati alla rete.
Perché uno pensa anche questo, no? Che se non gli dai il telefono non ti fa l'account.
Non ce n'è assolutamente bisogno.
Sono loro però allora che comunque... Ehi, dacci il tuo numero di telefono per aumentare il livello di sicurezza. In realtà è un po'...
No,
subdolo, se vogliamo.
Ma ripeto, se non ci sono dei motivi tecnici, perché il telefono mi serve per fare una triangolazione di una password, per esempio, non glielo dai il numero di telefono, assolutamente. Ma soprattutto oggi sono state obbligate le piattaforme ad aprire un pannello di impostazione della privacy molto ben fatto e dettagliato, dove suggerisco agli utenti di andare a vederlo e capire che cosa stanno dando alla rete in questo momento e lì decidere che cosa in futuro vogliono condividere oppure no. Quindi non voglio condividere la mia abitazione, non voglio condividere gli amici,
certo,
non voglio condividere il numero di telefono, non voglio condividere il sesso, cioè, che è un altro tema sensibile evidentemente.
Per sesso si intende genere?
Genere,
ecco, guarda, perché questa è una mia battaglia che non spingo mai abbastanza, però ho mai dato il là. Ma quei bei tempi in cui invece che sesso c'era scritto genere, perché
sì,
maschile e femminile o neutro sono generi, come nella grammatica, perché insomma la civiltà passa anche da ste cose. E vabbè, insomma, sarebbe bello un giorno vedere scritto semplicemente genere, non sesso.
Bisogna vedere.
E chi sesso è un'altra cosa.
Non me lo ricordo su Facebook.
O forse è medico
ascoltatori...
e comunque non è l'ambiente medico, quindi
no.
Stona. Insisto, stona, va bene. Comunque, rimane con noi, forse a digiuno oggi, non so come va a finire, c'è un pacchetto di patatine, il junk food a quest'ora è un po' quello che va per la maggiore. Roba che posso mettere in borsa al volo, sai com'è? Alessandro Sordi di Nana Bianca è con noi. Una canzone, poi ancora non vi ho invitato a messaggiare come se non ci fosse un domani, specialmente sui temi, è vero, del web, dei cookies, che ne so cosa volete sapere, chiedere o dire. 366-6260-155.
Like sugar and spice, sugar and spice. I feel nice, sugar and spice. I feel nice, sugar and spice.
I got you, I feel good di James Brown. E ci hanno mandato un messaggio vocale, Alessandro, che ascoltiamo, come dico io, senza rete, nel senso come se si fosse dei trapezisti senza rete, nel senso che senza preascolto, così. Dai, eh?
La mia non è una domanda ma una considerazione. Ma perché bisogna sempre segnalare il sesso? Cosa importa se io sono un maschio, una femmina? Io sono una persona e poi posso essere anche omosessuale, ok? Quindi cosa cambia indicare il sesso o genere che dir si voglia? Ciao.
Grazie, grazie per la domanda. Alessandro, allora, poi c'è una cosa da dire anch'io.
No, non cambia assolutamente nulla, infatti non è obbligatorio segnalarlo. Le piattaforme, come dicevo prima, lo chiedono e di conseguenza noi possiamo non rispondere. C'è bisogno di fare una precisazione su come funziona la pubblicità su internet. Questo
sì,
secondo me è un elemento
importante da capire.
Sì, è un po' lo spartiacque, perché tutti questi dati servono quasi, diciamo, principalmente per la pubblicità. Fino a quando è nata internet, la pubblicità veniva distribuita a caso, cioè c'erano i banner, tu andavi su un sito, quel sito ospitava della pubblicità e tu vedevi un po' tutto quello che quel sito era stato in grado di raccogliere, di
come
vendere,
pubblicità,
eccetera.
Certo.
Quindi c'era un po' di tutto. Non era mirata su di te in ogni caso. Allora, poi la tecnologia è andata avanti e oggi essenzialmente ci sono, diciamo, tre grandi tipi di profilazione della pubblicità. Uno è quello di Google, ma diciamo che ce l'ha solo Google. E quindi...
Perché tu per cercare qualcosa vai su Google e digiti nella barra qualunque
si chiama
cosa.
Keywords targeting, cioè tu scrivi
l'obiettivo
una parola,
della parola chiave.
In funzione di quella parola
facile,
lui
diciamo,
ti fa, e questo è
Google
facile.
Gioca facile quindi.
E gli piace vincere facile.
Eh sì, un po' sì, perché loro, tutti andiamo neanche
tutti andiamo lì
sì.
E quindi se tu scrivi scarpe da calcio automaticamente vedrai che ti appariranno tutti gli ads pubblicitari delle scarpe da calcio. Numero uno. Numero due, la pubblicità relativa al contenuto della pagina. Questa è stata un'evoluzione dei primi anni 2000, cioè la pubblicità è in grado di leggere che cosa la pagina sta scrivendo. Quindi se io sto leggendo un blog di viaggi in Australia, molto probabilmente in quella pagina compariranno delle pubblicità di agenzie di viaggio che mi propongono di andare in viaggio in Australia.
Sì.
Ok, quindi non sanno niente di me, però...
Tu non sai niente di loro, nel senso che probabilmente non le hai neanche mai sentite prima. E lì nasce un po' l'inquietudine, siamo d'accordo.
Però è un'inquietudine, lasciami dire...
È anche retro, cioè insomma sono...
Sì, però è una cosa onesta, nel senso loro non sanno niente di me, sanno che sto leggendo un blog sull'Australia e probabilmente mi propongano un viaggio in Australia. Il rapporto finisce lì. Cioè,
lì.
Non c'è...
Ecco.
No, il terzo passaggio è un passaggio dal 2000
degli ultimi
anni e si chiama tecnicamente behavioral targeting, cioè la pubblicità mirata sui comportamenti dei lettori. E qui che viene in tema il tema del gender o comunque di tutta la profilazione che queste piattaforme ci chiedono, cioè non mi fanno più vedere la pubblicità in funzione di cosa sto leggendo, ma in funzione di quello che io ho fatto nel passato durante la mia navigazione in rete anche in siti diverso,
quindi
diversi da quello che sto
vedendo. Quindi proporti con chi andare?
Quindi mi proporranno delle cose coerenti con il mio profilo di navigatore.
Certo, quindi stai per andare in Australia? Guarda che ti serve l'abbigliamento così.
Esatto, cioè l'esempio più pratico è il seguente. Sì. Io guardo il blog dell'Australia, sì, poi apro la pagina di un giornale online, di un grande quotidiano uh-huh. online, e lì trovo la pubblicità dell'agenzia dell'Australia. Cioè mi sta seguendo, sa che io ho un interesse su quel tema e mi segue durante la navigazione.
Quelli più ingenui a questo punto sobbalzano sulla sedia e dicono: il computer mi sta studiando.
Esatto.
Cioè è come nascono anche ingenuamente certe manie di persecuzione, di teorie di complotto. No, nel senso ci sarà, ora io la butto anche un po' sul ridere, mi viene in mente Napalm 51, l'imperdibile personaggio, no, lo hater, l'odiatore da tastiera, il personaggio sublime ritratto da Crozza.
Assolutamente, ma guarda, non, la maggioranza delle persone non se ne rende nemmeno conto di questo aspetto. C'è un aneddoto: qualche tempo fa c'era un famoso giornalista, voleva fare la critica su un sito di un politico italiano e scrisse un articolo dicendo: ah, quel politico sul suo sito ha solo pubblicità di Rolex e di dentiere.
Vabbè.
Il problema era lui che andava a cercare Rolex e dentiere, e poi, capito?
Il suo computer gli ha fatto vedere la pubblicità di Rolex e dentiere.
Questo è il targeting della profilazione, che avviene tramite quell'oggetto famoso che si chiama cookies, che è un dolcetto, ma insomma un dolcetto fino a un certo punto.
Guarda, posso fare un altro esempio che spero, cioè penso proprio sia calzante, comparare i voli aerei, no? Diciamo, si va uno, abbiamo una destinazione, ci vogliamo andare insieme, ognuno dal suo aeroporto di riferimento e ognuno dal suo computer. Ora dipende quanto vola quello che c'ha il computer, perché le tariffe che escono sono altre, anche se il sito è aperto, non, nessuno dei due sta essendo in una sezione dedicata, in una sezione da area privata del sito o del grande portale, non so, Skyscanner, Todo Modo, certo, mi viene in mente, e così via. E vabbè, guarda, giusto ieri l'abbiamo visto, quello che vola di più c'ha dei voli più attraenti, in possibilità. Voli di meno e ti becchi questi prezzi, insomma.
Assolutamente, è esattamente così, e questo deriva tutto da questo oggetto che si chiama cookies, appunto, che è un...
Che era una delle domande, esatto, sti biscottini.
Sì, questo, il cookies è una cosa innocua fine a se stessa, cioè è un file che viene salvato nel tuo computer, quindi quando tu vedi il sito di quel determinato operatore turistico, di quel giornale,
Ti lascia
un ricordino e lo salva dentro il tuo computer. E lì dentro cosa c'è scritto? C'è scritto diverse cose di te, perché c'è scritto che sei stato lì quel giorno a quell'ora,
sì.
C'è scritto che computer hai, no, c'è scritto dove sei, la geolocalizzazione, quindi da dove stai guardando quella cosa, e tipicamente serve per essere riconosciuti quando ci torni. Allora, questo da una parte è utilissimo perché ti permette, no, di essere riconosciuto e quindi di non perdere,
sì,
ad esempio,
poi anche
una ricerca fatta.
Le pagine caricano più velocemente,
Le pagine si caricano più velocemente, ci sono dei vantaggi tecnici sicuramente nella cosa, però effettivamente poi certo, dovrebbero scadere questi cookies, dovrebbero avere una durata dai 30 a 60 giorni.
Ecco, in realtà non scadono?
No, in realtà dovrebbero scadere.
Come zecche, rimangono.
E tu poi però come zecche è fantastico.
La zecca è...
Però poi levarli, ecco, diciamo che
il paradigma della roba che non si stacca, non
assolutamente. Però qui il consumatore, cioè l'utente, ha una protezione, diciamo che ce n'ha due, secondo me. Una è che può navigare in modalità anonima,
sì,
i browser lo permettono, in
sì,
alto a sinistra, a destra nel tab del vostro browser c'è scritto attiva,
sì,
navigazione in incognito. Quello lì vuol dire semplicemente che impedisce a qualsiasi sito di lasciarti cookie. Quindi se tu vuoi andare in siti in cui non vuoi lasciare traccia, utilizzi questo tipo di navigazione.
Ci scrivono, a volte far sapere chi sei, i gusti, eccetera, può aiutare ad indirizzare le editorie. Poi quello che normalmente chiedono rimane. Personalmente, su un livello quasi zero di conoscenza della persona. Ah no, rimane personalmente su un livello quasi zero di conoscenza della persona. No panic, direi.
Assolutamente, ma io sono sposo questa linea. Valor. No panic, ma...
Abbiamo le notizie, quindi grazie, ti lascio andare a mangiare. Grazie Alessandro Sordi.
Grazie,
grazie caro.
Popolare Network, Popolare Network.
Le 13.30, buon pomeriggio, le notizie di Popolare Network. È il giorno dell'interrogatorio di Francesco Tedesco, il carabiniere che ha impresso una svolta al processo sulla morte di Stefano Cucchi. Poco fa in aula il militare ha confermato le sue accuse nei confronti dei due colleghi imputati insieme a lui, sostenendo che entrambi hanno picchiato il geometra romano, chiedendo scusa alla sua famiglia. Non era facile denunciare, ero terrorizzato, ha detto Tedesco. Le sue rivelazioni sono arrivate lo scorso ottobre, a 9 anni dai fatti. A Roma proteste contro l'assegnazione di una casa popolare a una famiglia di etnia rom a Casal Bruciato, nella zona est della capitale, quella della Tiburtina. Ieri sera circa 70 persone hanno costruito una sorta di barricata con dei cassonetti. Stamattina una trentina di contestatori si è radunata di fronte all'edificio coinvolto. Non vogliamo gli zingari, quella casa deve andare a un italiano, è una delle frasi che vengono riportate. Sul posto c'è il responsabile cittadino di Casa Pound, è arrivata la presidente del quarto municipio, la 5 Stelle Roberta Della Casa, che è stata invitata ad andare a casa insieme alla sindaca Virginia Raggi. Nel pomeriggio ci sarà un vertice di governo sul DEF, il documento economico che deve porre le basi per la prossima legge di bilancio. Da Roma, Anna Bredice.
Banche, DEF e flat tax. È una settimana molto agitata quella che si è aperta oggi, che ha a che fare con le questioni più concrete di un governo che sui conti pubblici è sotto osservazione da parte dell'Unione Europea e nel pieno di una campagna elettorale molto delicata, e cioè come non aumentare il deficit ed esaurire tutte le promesse su cui spesso i due sono in contrasto. Ad esempio la flat tax, Salvini dopo quota 100 ha deciso che questo sarà l'argomento che utilizzerà di più in questa campagna elettorale, e Di Maio ha posto paletti precisi, non è per tutti, la flat tax non va destinata ai più ricchi. L'argomento è importante perché per Salvini deve essere inserito nel DEF che dovrà essere approvato entro mercoledì. Nel pomeriggio ci sarà un vertice proprio su questo argomento. È un Di Maio che nelle ultime settimane pare aver cambiato strategia, più all'attacco nei confronti dell'alleato, subisce di meno l'agenda di Salvini e non nasconde, anzi li rivendica le discussioni nel governo, tra questi rimborsi per i truffati dalle banche, obiettivo dei 5 Stelle che Salvini ha accompagnato con un po' di fastidio. Ora Conte sta incontrando le associazioni delle persone che attendono i rimborsi e Tria dovrà decidere in che forma attuare il decreto. Di Nero Studio.
In Libia migliaia di persone hanno dovuto lasciare le loro case per i combattimenti tra le forze del generale Haftar e quelle del governo Sarraj. Gli scontri, iniziati giovedì, sono sempre più vicini a Tripoli, hanno già causato decine di morti. In Sudan le forze del regime hanno cercato di sgomberare alcune centinaia di manifestanti accampate da sabato davanti al quartier generale dell'esercito. Sembra che una parte dei militari abbia difeso i contestatori che chiedono le dimissioni del dittatore Omar al-Bashir. Le proteste di piazza contro di lui vanno avanti da alcuni mesi. In chiusura il tempo, domani sono attese piogge sul nord-est, sulla Lombardia e sull'Emilia Romagna, nuvole sul resto del nord, temporali anche su Umbria, Marche, Sardegna, Calabria e Puglia, nuvole sul resto del centro-sud. Sono le 13.33 minuti, la prossima edizione del giornale radio alle 15.30.
ICEI da più di 40 anni opera nella solidarietà internazionale, lavora con le persone e le comunità locali per migliorare le condizioni sociali ed economiche e promuovere società inclusive, eque e sostenibili.
Dal 2010 è in Mozambico, a fianco dei contadini della Zambesia, colpiti ultimamente dal ciclone Idai.
Perché questa comunità agricola possa rimettersi in piedi, occorrono fondi per comprare nuove sementi che permettano alla popolazione di recuperare almeno parte del raccolto.
Forse un piccolo sacrificio possiamo permettercelo. mozambico.icei.it.
Popolare Network.
Noi siamo contro questa destra degli egoismi e delle paure, razzista ed illiberale. Siamo per una Firenze aperta, civile, inclusiva e solidale. Siamo per una città dei diritti per tutti e del rispetto della legalità. Siamo per Firenze. E tu, da che parte stai? www.sinistracivicafirenze.org. Pagina Facebook Sinistra Civica per Firenze.
Contro Radio Club e Contro Radio presentano per giugno un bellissimo viaggio al sud, il Cilento e le coste del mito. Dal 13 al 16 giugno si visiteranno gli scavi archeologici e i musei di Pestum, Pioppi e Velia, le tre città della Magna Grecia. Il borgo in pietra di Acciaroli, nella Parco Nazionale del Cilento, ed ancora il Museo Vivente della Dieta Mediterranea e caseifici della mozzarella di bufala. Il Cilento e le coste del mito, un viaggio da non perdere, a giugno, in compagnia di Domenico Guarino. Se sei interessato, scopri tutto su www.controradio.it. Banner Cilento. I posti sono limitati.
Suona chitarra mia.
Teatro della Pergola. Giancarlo Seppe dirige la compagnia del teatro La Comunità in Barry Lyndon, dal romanzo di William Makepeace Thackeray. Il lavoro prende le sue emozioni dal grande film di Kubrick, mentre il romanzo è servito a delineare caratteri, situazioni e indicare paesaggi e storie lontane, forti e indimenticabili. Barry Lyndon, da martedì 9 a domenica 14 aprile al Teatro della Pergola di Firenze. Info teatrodellapergola.com. Teatro Metastasio, stagione 2018-2019. Info, programma e prenotazioni su www.metastasio.it e 0574 60 85 01. Dal 9 al 14 aprile al Teatro Metastasio, in veste di regista e attore, Alessandro Averone si confronta con la causticità delle dinamiche pirandelliane e ambienta Il piacere dell'onestà in un salotto borghese, luogo principe dell'ipocrisia e dell'immagine.
Tu in Europa.
Ti senti perseguitato dagli imballaggi? Partecipa con noi al Flash Mob che si terrà mercoledì 10 aprile alle 12 in Piazza Duomo a Firenze. Se vuoi essere dei nostri, scrivi a info@centraledellarte.it oppure vieni alla prova aperta che si terrà lunedì 8 alle 18 presso la Sala Combo in Via Mannelli 2, Firenze. Siamo tutti in ballo.
Contro Radio.
Everybody here comes from somewhere that they would just as soon forget. In disguise, at the summer camp where you volunteered, no one saw your face, no one saw your fear. If that apparition had just appeared, took you up and away from the space and sheer humiliation. Nobody cares.
Data. Grandi numeri con Marta Big.
Big Data.
Le 13.40, ringrazio ancora Alessandro Sordi di Nana Bianca per essere stato con noi a raccontarci quello che ancora non avevamo capito sui meccanismi di funzionamento dei grandi mostri di internet, mostri anche affettuosamente, insomma, per mole e anche per importanza nelle nostre vite. E un paio di messaggi che sono rimasti fuori, ad uno mi permetto di rispondere io in base a cosa ci ha raccontato, ci ha spiegato Alessandro. Precisamente Katia ci scrive: a me mi arriva la pubblicità per curarmi la prostata, dice, sono donna. Secondo me al tuo computer ci ha messo le mani qualcuno che ha fatto delle domande alla rete, a internet, riguardo la prostata. Questa può essere, credo, l'unica vera spiegazione, ma insomma ce l'ha raccontato appena ora Alessandro Sordi di Nana Bianca. Se l'avete perso, il podcast Vivere Incontro. E veniamo a noi, perché fra le notizie mi è piaciuta molto questa, che va subito detto, sarà una sperimentazione che succederà a maggio. Si parla di pagare il biglietto sul bus fra i vari metodi, quindi non è cioè ai soliti metodi di accaparramento bigliettanza valida per, cioè il titolo di viaggio, si aggiungerà anche la possibilità di pagare con quelli che io chiamo i soldi di plastica, cioè carta di credito o bancomat. La funzione sarà contactless, come già succede per i micropagamenti nei negozi. Leggo dal nostro sito: si tratta di un servizio che mira a facilitare l'acquisto del ticket direttamente a bordo. E molte ancora le cose che non sappiamo, però mi interessa sapere, così a pelle, per esempio, se lo userete o se lo usereste. E poi leggo, insomma, non si sa poi se ci potrebbe essere un eventuale sovrapprezzo, e allora perché deve costare di più? Vi chiedo, è giusto che eventualmente costi di più? Posso solo raccontare che a Milano in metropolitana ho pagato col bancomat ed è andata benissimo, ha funzionato, ho evitato la coda chilometrica che si era formata in tutti i punti di rivendita biglietti, semplicemente col bancomat. Ora, io c'ho solo un bancomat, quindi non ho il problema che evidentemente molta gente a Milano ha, perché il controllore dell'ATM subito molto solerte mi disse: sì, basta che quando esce ripassi la carta che ha usato per entrare. Ho detto: beh, certo, scusi. Dice: no, perché va bene, insomma, dice, perché tanti pensano. Ho detto: no, va bene, la stessa carta, vabbè, stiamo calmi. Io bigliettanza con plastic money, mi scrivete, la farò con grandissimo entusiasmo. Grazie del messaggio, in puro stile street style, ma la prendo proprio da fratello. Bella Tommy. Ma sì, come non essere felici che non lo devi comprare il biglietto dalla qualunque rivendita, che non c'hai il foglino, non c'hai la carta. La carta va comunque, cioè il biglietto va comunque stampato, va comunque distribuito, va comunque venduto, appunto, c'è l'intermediario, insomma. Vabbè, non dirò niente di più sul giglietto. E invece lo dico, il giglio argentato è molto bellino, è stupendo su quel biglietto con quella banda violetta, ma proprio argentato lo dobbiamo fare sul biglietto del bus? Cioè, mi inquina la carta poi, la carta che verrà riciclata, voglio pensare. Non so, mi sembra... bravi, giustamente qualcuno scrive in teoria dovrebbe Baiocchi scrive in teoria dovrebbe costare meno pagare con il bancomat, dice la gestione è più semplice, comunque sarebbe ottimo, ora meno secondo me non ce la faremo mai, io parlo di pagare uguale, ecco. Ricordo che il biglietto a bordo costa 2,50 euro, cioè un euro in più. No Chimneys in the Projects, era Sharon Jones and the Dub Kings. Ne ha parlato anche stamani Chiara Brilli con l'assessore Giorgetti, parliamo della sperimentazione che avverrà a maggio, comunque la possibilità che si potrà appunto comprare il biglietto sul bus ma pagandolo con carta di credito o bancomat. Insomma, soldi di plastica. Mi scrivete, io lo comprerei ma sono un abbonato annuale, quindi non lo farò. Un tempo poteva aver senso il sovrapprezzo, ma adesso che i ticket non li tiene più nessuno e che hanno un costo sociale e ambientale che senso ha fare pagare il dematerializzato di più? Resta il fatto che sui mezzi, tipo caro bestiame, nelle ore di punta, il biglietto, come non lo timbri, non lo comprerà di certo nessuno. Qualcun altro scrive viva la dematerializzazione e forse anche non so, forse è anche un altro tema, però penso a tutti sti ragazzi che perdono l'abbonamento all'autobus che è un cartaceo, che hai perso quello, disastri, magari glielo mettono sul telefono, no non lo so, è un altro discorso, scusate. E c'è un vocale che ascolto così senza rete.
Ma coi bancomat senza contactless?
Un altro scrive. Ah, questo non lo so. Forse no, perché che si fa? Inserisci, aspetta che risponda la macchinetta, e digita il PIN. No, io direi no. Non so che pensare. And I'm about to lose hope. My eyes won't see the light because my tears keep falling down. Cause I'm about to breathe the air of life. Yeah, I was waiting too long. And I get you when you say free your mind, free your mind.
I'm about to fade away.
Fade away di Sila Siu, e mi scrivete: andrà capita la tolleranza dei controllori, chi stabilisce quanto è lecito attendere il mio turno per pagare alla macchinetta? Spesso si fanno tragitti brevi coi mezzi, e poi aggiunge: posso sempre dire che stavo aspettando il mio turno. Secondo me non si farà dal bigliettaio la transazione, secondo me è una macchina che invece di obliterare ti legge la carta, che sia di credito o il bancomat. Se no, se bisogna aspettare l'autista, allora sì che costa di più. Già appunto costa tanto di più comprarla dall'autista. Credo Londra ancora sali e lo fai a bordo, proprio per definizione. Però va anche detto che è uno di quei mestieri veramente che, insomma, impegnativo. Devo dire, l'autobus a Firenze non lo vorrei guidare mai. E alle 2 incontriamo Domenico Guarino per l'Aggiungi un posto a tavola. Il nostro ascoltatore, che è un utente prepotente, fra virgolette, nel senso proprio ci va sui mezzi per sua affermazione, è un abbonato annuale, è sempre lui che dice: c'è già la macchinetta all'ingresso del mezzo, quindi già si può pagare, mi stai dicendo? No, dico lì, all'ingresso del mezzo, che è dove obliteri, fai il contactless con le carte digitali. Ora non so esattamente come funzionano, non sono molto utente, lo devo dire. Infatti qualcuno mi scrive: perché non rendere ricaricabile il carnet da 10 corse? Tutto questo io vi invito a farlo presente nelle puntate in cui Ben Scavato Vecchia Talpa affronta questi temi direttamente con loro di ATAF, con l'assessore. Qualcuno scrive: sono per il biglietto a bordo. Sì, ma appunto, cioè pagabile col contactless. Mi scrivete: mi pare un'ottima soluzione, mi chiedo però, ma per la verifica del pagamento? La verifica del pagamento vuol dire che il verificatore, il controllore, avrà una macchinetta sua che ti leggerà la carta che hai usato per acquisire il titolo di viaggio. Lo chiesi anch'io a Milano e mi rispose così. Quindi... mi dite sono, cioè il messaggio che era sono per il biglietto a bordo, non era questo il senso, mi scrive: scusa, sono per il bigliettaio a bordo.
Let's go.
i fratelli Calafuria con Non so perché, e qualcuno risponde invece alla domanda perché non rendere ricaricabile il carnet da 10 corse. Ci rispondono: esiste già la carta ricaricabile, si chiama Unica e si possono caricare carnet di biglietti o abbonamenti. Questo messaggio tenderei a chiudere questo argomento. Mi dite: il problema è che chi fa le sperimentazioni non è utilizzatore dei mezzi, e poi consiglia: basterebbe prendere il 6 tra le 7:15 e le 8:15 di mattina. Tutti sul 6 domattina.
Il Centro di Terapia Strategica e i Terapeuti Associati di Firenze presentano Oltre se stessi, conferenza con Giorgio Nardone e Stefano Bartoli, che ci presenta un approccio innovativo per migliorare se stessi, sviluppare i propri talenti e potenziare la propria e altrui performance. Mercoledì 10 aprile alle 21 presso Corte Reale, Piazza della Stazione 50, Firenze. Ingresso gratuito e aperto a tutti. Info: centroditerapiastrategica.com. Il 18 aprile è la giornata internazionale dei monumenti e dei siti, un momento unico anche nelle 12 ville e i due giardini Medicei della Toscana inseriti nella lista UNESCO del patrimonio mondiale. Concerti, aperture straordinarie, visite, laboratori ed eventi speciali durante tutto il corso della giornata. Scopri il programma completo sul sito ufficiale villegiardinimedicei.it. Cerca l'evento che fa per te e vieni a immergerti nella bellezza e nella storia. Lunedì 8 aprile al Teatro Aurora di Scandicci, Tullio Solenghi propone il Decamerone, un racconto italiano in tempo di peste. Novelle scelte dal primo grande romanzo della nostra letteratura per una serata all'insegna del divertimento colto e popolare. Biglietti a partire da 8 euro, inizio 21:15. Info: toscanaspettacolo.it e comune.scandicci.fi.it. Prevendita Ticket One. Torna il Bala Brunch, una domenica mattina al mese a Firenze in via Farini 6 e in tour in Toscana, l'occasione di incontrare grandi autori, parlare di letteratura e della vita, quest'anno alla scoperta del mondo ebraico d'Inghilterra. Fra un caffè e un racconto, una canzone e un prelibato assaggio di cucina ebraica. Domenica 14 aprile, Linda Grant, autrice di Gente di strada e Quando vivevo nel domani, alle 11:15 a Firenze per il brunch. Lunedì 15 alle 15 a Pisa in piazza Torricelli 2. Info e prenotazioni su www.firenzeebraica.it. La Democrazia del Corpo 2019 a Cango e altri spazi. Fino ad aprile, spettacoli, performance, laboratori, mostre. Info 055 2280 525 virgiliosieni.it. Progetto Veretti, Camilla Monga e Sara Sguotti martedì 9 e mercoledì 10 presentano le creazioni Size Specific Mirroring e Square su musiche di Andrea Ottani e Andrea Sommani della Scuola di Musica di Fiesole in collaborazione con Opus Ballet.
Controradio.
le 2:02, buongiorno, aggiungo il posto a tavola per Domenico Guarino.
Buongiorno, ben buongiorno. Torno dopo un'ora praticamente. Ero qui un'ora fa.
Ho visto.
Si parlava di Cilento. Va bene, come va? Lunedì? Tutto a posto?
Sì.
Passato un buon weekend?
Certo.
Oh, bene.
Mangiare,
anch'io.
Dormire, riposare.
Anch'io. Ero a moderare l'incontro con Federica Angeli. La collega di Repubblica minacciata dalla mafia, Clan Spada, Ostia, Roma, eccetera, eccetera. Autrice del libro A mano disarmata, vive sotto scorta dal 2013.
Ecco, vive.
Tanta roba, cioè... devo dire tanta roba. Persona vera. Insomma, stava un bel incontro. Peraltro c'è questa manifestazione a Terranova Bracciolini che si chiama Moby Dick. Insomma, tutta incentrata sulla parola, quindi incontri con scrittori, giornalisti, politici, eccetera, eccetera, pienissima, zeppa. Cioè, ieri a mezzogiorno siamo state 200 persone alla terza struttura in piazza. Complimenti all'amministrazione. Quando si fanno queste cose, secondo me è sempre importante. Ma veniamo a noi.
Vai.
Allora, dunque, c'è da riscrivere un po' la storia. Cominciamo
così.
Pare che il padre della cavalleria americana fosse una donna. Questo è bellissimo.
Quello che non ci hanno mai detto.
Il generale Pulaski, amico di George Washington, che peraltro lo difese, cioè nel senso fece un'azione militare che salvò la vita proprio a Washington, poi magari lo spieghiamo. E hanno esaminato le ossa, gli esperti.
Era
hanno
una resa, donna.
Pare fosse una donna.
Ma sì,
ma
come...
Cioè, ti immagini Trump?
Come si chiama? Dai, quel manga che lei è. Che lei è una lei, ma si fa passare per maschio.
Ah, vero. Ora
Lady
non mi ricordo,
Oscar.
Ho capito. Lady Oscar.
Che sì, è ambientato durante la Rivoluzione Francese.
Vedi, tutto torna. Sì,
ecco.
Sì. Fantastico.
Mulan forse anche si traveste.
Mulan si traveste, però si sa che... Sì, anche Mulan, ne sento,
che non lo
per
sapeva,
fare la samurai,
no?
Certo.
È così.
Però questo proprio, capito, anche perché c'aveva baffi, no? Vedi, nell'iconografia viene rappresentato con questi baffetti a manubrio, si chiamava Casimir Pulaski, ricordato come il padre della cavalleria americana, salvatore John Washington. Era nato nel 1745 in una famiglia di politici e militari a Varsavia, si schierò sempre con i ribelli, in Polonia combatté contro l'occupazione russa, poi una volta che vinse se ne va negli Stati Uniti, cioè negli Stati Uniti, se ne va in America per combattere.
Tutto questo loro lo dicono studiando le ossa?
Sì,
ma si hanno riesumato una salma che non è più lui.
Questo
come
visto.
Insegnano decenni di serie americani, non è detto che
non
chi è nella tomba sia quello lì,
è vero,
per
però
mille
questo,
ragioni assurde.
Questo diciamo è abbastanza vero, capita, può essere vero, poi oggi fanno anche delle analisi sul DNA, quindi
certo.
Non è
può
essere, può essere vero per sepolture più antiche, ma lì siamo davvero in una fase diciamo moderna in cui esistono testimonianze, cioè quando lo misero lì
ma gli stessi che l'hanno messo lì
potevano averlo ripreso, dice
non
te.
Sono gli stessi che l'hanno tirato fuori,
ma io credo faranno delle prove del DNA eccetera,
ecco.
Per ora risulta che perché l'hanno
intanto
capito
intanto è una femmina,
perché le ossa del bacino, cioè per così a crudo, per distinguere uno scheletro maschio e uno scheletro femmina, si guarda il bacino, quello della donna è più aperto,
certo.
Quindi hanno visto questa cosa, hanno detto lui insomma fatto che cavalcava,
ma certo,
capito?
Scusate, magari era un maestro yoga che si vergognava, vabbè. Cioè non è che si vergognava, ma sapeva che l'avrebbero preso per
però un visionario. Il ritratto un po' femminino, dai, tratti un po' femminini, può essere, no? Che dici?
Ma chiunque può essere uomo e può essere donna, secondo me. Certo, guarda, vabbè. Siamo una miscela di percentuali. Capisci che un maschio alfa come te rida.
Ma io sarò anche Y, non mi sembra una notizia carina.
Alla sola idea. Sì, no, va bene.
Allora, sondaggio del giorno.
Sì.
Sondaggio del giorno. Ci sono le elezioni europee.
Il 26 maggio.
Sì.
Si vota lo stesso giorno per capire il
ancora non è deciso,
cittadino.
Io spero proprio di sì.
Ma infatti è troppo intelligente pensare di fare.
Allora, di solito poi questo è diciamo quello che
non
bisognerebbe fare.
Non mi fanno efficienza.
Allora, funziona così. Di solito tutti dicono bisogna ottimizzare. Poi cominciano di solito che ha la maggioranza e quindi può votare, decidere il giorno, comincia a dire: ma se metto insieme le europee e le amministrative, mi conviene o non mi conviene?
Siamo quindi, ai calcoli.
Esatto, di solito fanno così. Quando si sentono forti, conviene, le mettono insieme. Quando non si sentono forti, le dividono, in maniera tale che poi sulle amministrative uno può usare logiche diverse, perché il presupposto è che magari metti tutti insieme, no? Vanno a votare, però fanno lo stesso voto, capito? Non distinguono, cioè dico: ah, le europee, capito?
Voto questo sia qui che là.
Esatto, sì, visto che mi trovo. Beh, secondo me è una cavolata, però di solito fanno così. Vedremo. Allora, no,
sì,
però veniamo
esatto,
a noi.
Sono stati. Però.
Hanno cominciato a presentare i simboli.
Sta mano può essere ferro e può essere piuma. Dopo che ho detto che ognuno può essere uomo e può essere donna.
Era venuto
grazie.
In mente anche a me.
No, che ecco. Meraviglia, grazie Calvi e Tommy, grazie, grazie, grazie risate. Prego, guarire.
Dunque, hanno cominciato a presentare i simboli. E c'è di tutto.
Sì.
C'è di tutto. C'è il partito della catena.
Quale?
Ma che ne sai, guidato da un giovane artigiano. Ora il simbolo è un po'.
Simbolo, il nome direi, è un po' qualunque cosa.
Sì, ma il simbolo però è un po' fascio parecchio, lo vedi, è questo sull'estrema sinistra tua, destra
sì.
tua.
Sembra un macete, esatto. Invece cos'è, una dea alata?
Mi sembra un po' il fascio
con le
mani
in alto, ecco, se la,
però si chiama Nike. La catena.
Se la Nike fosse stato intimato di alzare le mani.
Ma questo a me mi pare più un fascio littorio vero e proprio. Comunque si chiama La Catena, si prefigge come obiettivi principali la lotta alla burocrazia. Ah, da qui la mannaia. Capito? Porte chiuse a migranti e clandestini. Non so come possano stare insieme le due cose, però va bene. Ok. Sure. Si chiama La Catena, uno dei 33 simboli già presentati. Poi c'è Poeti d'Azione.
Un po' futurismo.
Futurismo, anche se ha una. Me l'aspettavo anche la scritta, la grafica futurista. Invece la grafica è un po'. Che è un po' anni 80, scadente anni 80. Come si chiama questo? Che classico carattere anni 80. Comunque, Poeti d'Azione e dicono: i poeti sono combattivi, non si limitano a scrivere. Il nostro slogan: più creatività italiana in Europa.
Sì, ora però ecco, mi inquieta sta cosa italiana, cioè nel senso.
Poeti italiani. Poi c'è il Partito Pirata. Il partito pirata già lo conosciamo, no? Perché peraltro ha avuto performance elettorali soprattutto nel nord Europa, in Olanda in particolar modo, di lungo corso, e anche in alcuni casi insomma,
definiamo
importanti.
Il partito pirata,
nonostante il nome, non mostra il teschio su sfondo nero ma una P che somiglia a una vela col vento in poppa. Il partito pirata era un partito antisistema, cioè nasce negli primi 2000 nei paesi nordici, Olanda, per qualcuno è stato il prototipo del Movimento 5 Stelle, quindi partito antisistema, la lotta nei confronti della casta, bla bla bla, molta ecologia, cioè
sì.
Proprio corsari della politica.
Che qui l'ecologia l'abbiamo persa, vabbè, l'abbiamo già detta sta cosa, sì.
E poi c'è il mio partito.
Ok.
Assolutamente. Quello che voterò, partito del Sacro Romano Impero. Ci definiamo monarchici, costituzionalisti, istituzionali, ministeriali. La leader si chiama Mirella Cece e ha già il mio voto assicurato.
Ma cioè monarchici e costituzionalisti.
Cioè, vabbè, anche in Inghilterra sono monarchici costituzionalisti. Sì, dopo il 1700 molte monarchie hanno una costituzione. Spagna, cioè Belgio, quindi può convivere questa cosa qui. A me piace. Sacro Romano Impero, secondo me, ha un futuro, oltre a un passato. Però allora qui lanciamo il sondaggio del giorno. Qual è, cioè mettiamo, questi sono dei partiti così che presenti. Ma se voi doveste fondare un partito e presentarlo alle elezioni europee, come lo chiamo? Cioè quale sarebbe il vostro, quale partito fondereste? Magari anche il simbolo, eh? Che ne so, te che fonderesti, Marta?
Ma ora un attimo ci penso. Guarda, tanti anni fa ce l'avevo la risposta, che era il partito della notte.
E perché ora no?
Perché non la vivo più.
Che vuol dire? Però potresti fare, diciamo,
no,
l'ideologa.
Guarda, farei
come
tutti, che
la Casaleggio
del partito della notte. Parlano di cose che non conoscono.
No, tu hai una conoscenza, cioè, pregressa che puoi mettere a disposizione dei giovani.
Quello sarebbe bello. No, per i giovani, anche per quelli della nostra età, perché non è detto che quelli grandi ci abbiano capito.
Sì, dicevo, i giovani che si avvicinano ora, ma quelli della nostra età hanno già anche loro una conoscenza pregressa.
Non è detto.
No? Non è detto. Vabbè.
Peggio sono quelli che da ragazzi non uscivano. Vabbè.
Beh, che simbolo metteresti? Tutto nero?
No. La palla da discoteca.
Ah, mica male.
Ma quando ero la regina della notte.
Guarda, aspetta.
Solo
primo
quello.
Punto del programma.
Primo punto del programma? Vabbè, così appunti, devo presentare anche un programma.
Uno solo, te lo, la prima cosa che ti viene in mente. Abolire l'ora legale.
No.
E noi l'hanno già abolita.
No.
Cominciare le giornate dalle 8 di sera. Potrebbe essere un'idea. Si cambia.
Cioè, sta cosa degli orari, delle fasce orarie va un po' rivista.
Va rivista. Va rivedere, sì, gli orari della, sì, città. Guarda, Marta. Partito della notte, il simbolo con la palla stroboscopica, il primo punto.
Non la palla strobo, è la palla a specchi, la palla degli anni 70, okay, se la vecchia, okay, scuola, per, okay, me la palla è di specchietti. Okay.
E poi al primo punto tu ci metti, ripensiamo i tempi dell'Europa. Marta, tu sfondi. Cioè, sfondo. Secondo me sei già lì.
Fai te con, siamo, i comunicati stampa, le robe lì che io, magari sono meno,
assolutamente,
meno brava.
Io faccio il comunicatore.
Vado io.
Cominciamo.
Ti ricordi tempo fa, quelli della Rai avevano fatto una cosa solo per il web, modernissimi, che si chiamava Il Candidato.
Come no?
Ecco,
certo,
e sceglievano un uno qualunque, sì, che era, sì, Filippo, sì, Timi, che forse si è superato con quella miniserie, però insomma c'era tutta la costruzione a tavolino del personaggio, delle immagini, della situazione, le didascalie, il finto essere vegani, insomma era
molto. No, ma rido perché ci arrivano, prego, cominciano ad arrivarci, facci, dei programmi, facci, surreali.
Rifondazione,
allora,
proletaria.
Rifondazione proletaria, però questo è già molto classico.
Non c'è più il proletariato d'una volta.
Sbizzarritevi di più, come hanno fatto i nostri, non so chi è, però ci ha mandato un manifesto elettorale vero e proprio del partito Mussa, movimento umanistico senza scopo alcuno. È già questo.
È un acronimo Mussa, pensavo fosse un cognome. Loro c'hanno la posa, pubblicano un decalogo, evidentemente le nostre promesse. Loro c'hanno la posa, sembrano quelli statura più alta, sai, in fondo all'Intrepido,
no?
Cioè,
sì,
la
è vero, me lo ricordo,
che ti,
no, per quello prima degli occhiali
molla,
che ti permette,
certo, le rane,
gli occhiali a raggi X,
ma certo. Oppure sembrano insegnanti di Pilates.
E loro sono, sì, cioè, Danilo e Serena, sindaci. Danilo, non so se è il cognome sindaco, comunque il partito Mussa, c'è il programma, è interessante, mi piace. Primo punto, ripristino ius prime noctis, questo insomma,
cioè, bisogna vedere, che però questi erano quelli medioevo,
chi lo esercita?
No, perché
quella... No. Comunque, ripristino ius prime noctis, ma chi lo esercita però? Il Presidente della Repubblica, il Ministro? Va definito. Però è interessante. Riapertura delle case chiuse, accessibili tramite impegnativa. Esame scritto e orale per poter fare un figlio. Già qui. Rimessa in funzione dei cannoni in zona Castello e Naghe per evitare invasione via mare.
Quindi, cos'è Castello e
qui
Naghe?
Va cercato, perché evidentemente è un posto vero da qualche parte. Ancona? Boh, non so. Cerca un po' Castello e Naghe. Eliminazione del congiuntivo.
No, lì non
tra,
me avrei
tanto, è vero, tanto col condizionale si può far tutto.
No.
Stampa della moneta denominata il panzoto, valore da definire. Delimitazione dei confini tramite filo spinato elettrificato e fossato con coccodrillo.
Moderni, dai.
Obbligo di bilinguismo italiano zeneise. Ma forse Genova allora.
Sì, ci sono vari riferimenti a Genova.
Introduzione, sì, del limite di stupidità. Ripristino delle mezze stagioni. Ne parlavamo l'altro giorno. Io Mussa, insomma, o Sacro Romano Impero Mussa. Mi sembra interessante. Abbiamo un vocale.
Infatti
anche.
Ci dice con la Mussa a Genova sfondi, allora si spiega tutto.
Ah, Mussa la passa,
ecco,
dici. Oh.
Eccoci, la gatta.
Capito,
c'è un vocale?
Oh Guarino, lo ius prime nocti lo esercita il capo di condominio, no? Mi pare logico.
Questo lo possiamo chiedere domani alla
pazzi.
No, lo chiediamo all'avvocata Parenti, assolutamente.
Bene.
Vabbè, qui si sono sbizzarriti.
Io riscriverei il punto, lo ius, chi esercita cosa.
Allora, femminismo internazionale globale autonomo, il cui acronimo è FIGA.
Bene.
Possiamo uscire un po' dall'immaginario erotico?
Sì.
Cioè, andiamo anche su, no?
È solo lunedì, ragazzi.
C'è tutta la settimana.
Calmi.
Esatto.
Però Mussa, un po' di bromuro.
Mussa ci è piaciuto davvero. Mussa ci è piaciuto. La Mussolini ha candidato il nipote Caio Giulio Cesare Mussolini. È vero, girano già dei meme interessanti su questa cosa qui.
No, la Mussolini. Qualcun altro ha candidato il Mussolini.
Vabbè.
Questo io ho pensato stamani.
Ci sta.
Questo io ho pensato
spero non arrivi
non
in
è
fondo.
La Mussolini la Giorgia Meloni ha candidato
la Meloni già perché
Mussolini.
Lì fanno la lotta sul
la
cadavere.
Meloni stanno scrivendo certo la Meloni ha candidato l'erede Mussolini con un nome a parte il cognome ma che ma il nome come si chiama
numero. Caio Giulio Cesare Caio Giulio Cesare ma un nome appropriato insomma. Va bene, voi continuate.
Lui è
voi
sacro
continuate.
Poco sacro, molto romano impero.
Mi raccomando, continuate. Allora, che partito fondereste in vista delle europee? Magari
come
un simbolo. Esatto.
E che simbolo?
Anche un programma, magari due punti, quello che volete. Insomma.
Beh. Le Bengals con Talking in My Sleep. Ricordiamo domani martedì ospitiamo l'avvocata Annalisa Parenti per Tanto non costa niente lo spazio legale, quindi scatenatevi pure con le vostre questioni di carattere legale. Ci potete scrivere a guarino@contoradio.it, marta@contoradio.it, se no scrivete domani direttamente in diretta.
Ridiamo il numero WhatsApp 366-6200-155. Yes. Allora, quale partito fondereste da qui alle europee? Io ho
o
detto il mio.
Anche quale vi riconoscete o no? No,
no
cioè, ci interessa
quelli,
giusto.
La creatività, vogliamo la creatività.
Vogliamo la creatività e ce la danno addirittura al telefono.
Vai.
Vediamo chi c'è in linea, pronto contro radio. Allo, forse no. Ah, signore, la telefonia qua, pronto? No.
Eccoci qua. È stato impaziente.
Ci ho provato, eh.
Partito
Domenico,
telefonico.
Testimone.
Sì, guarda, ho tirato su 8 cursori.
Grazie, ho schiacciato 3 pulsanti.
Riprova, amico, mandaci un messaggio 366-6200-155, telefono 055-73-999-33. Quindi partito, insomma, mi piacerebbe fondare in vista degli europei, magari simbolo, magari un così, un punto di programma. Io ho già detto che o voto Mussa oppure
ecco, te ti riconosci
sacro...
quindi.
Ah beh, sì, secondo me quella...
Mussa è sacro ripristin... romano impero.
Ripristinare le mezze stagioni, secondo me vinci
non
subito.
Non c'hai bisogno di crearlo tuo.
No. Mi terrei su questi. Sacro romano impero ci sento bestia proprio, secondo me è il top. Anche perché poi in fondo l'Europa nasce su quel concetto lì, no? Quindi
vediamo, Controradio.
No, ma allora è colpa sua. Non è colpa nostra.
Controradio.
Eccoci.
Pronto?
Pronti. Chi sei?
Sì, sono Enzo da Montespertoli.
Ciao Enzo da Montespertoli, dici tutto.
Allora, c'ho un partito, il partito degli indecisi o dei non rappresentati.
Bello. Primo punto del programma.
Ci voleva un po'.
Secondo me si piglia un monte di voti.
Ah beh, quello sicuramente vince sempre, eh. Oramai è sul 30-40%, per cui ti piace vincere facile, insomma.
Ma però interessante.
Sì, vabbè. Ma tipo il programma è essere indecisi di fronte a tutto. Ah sì, sono d'accordo. al primo punto del programma.
Bene,
indecisione
ciao,
totale.
Mi sento poco.
Vai, ciao.
Bene, grazie da Monte Espertoli.
Però sarebbe bello, no? Il partito degli indecisi.
Non ha tutti i torti, perché alla fine sono quelli che vincono sempre.
Sì,
diciamo.
Quindi tutti mettiamo tutti in Parlamento europeo e tutti gli chiedono che si fa? Boh.
Il vuoto. È un po' Idiocracy, ma ci mandano una filastrocca in Genovese Stretto.
Vai.
E il tema
no.
Perché? No, il tema comunque è sempre
la solita.
Sì, non se ne esce. Però,
vedo.
E poi non saprei l'intonazione.
Ma sarà roba di De André? Creusa de Mar? No, troppo truce.
Non
troppo
credo.
Truce. Troppo truce.
Non lo so, No.
Perché
via la. Era troppo per essere, non ci credevo. Forse.
Il partito del sesto Caio Baccelli ci dicono. Perché no?
Che è ancora fonte di ispirazione, di conoscenza.
Certo.
Era una specie di calendario, di agenda del sacro coltivatore.
Come
diciamo.
Impronta green. Ma secondo me questo può andare.
È sempre una grande pubblicazione.
Sì. Ma c'era anche una volta il calendario di Nostradamus, mi ricordo.
Ah, ma di sicuro se domani uno lo cerca c'è.
C'è.
Sì. Sono queste cose che uno non tu non cerchi, io non cerco, ma.
A casa di mia zia arrivava il calendario, il messaggero di Sant'Antonio.
Vedi, se poi uno va in pellegrinaggio, fa delle cose, poi. Sono questi. Come? Big data. Questa prima di big data.
Mia zia leggeva questo, la mia prozia, leggeva questo e Confidenze. Ma come fa a esistere un giornale come
ancora?
Non lo so, però già allora mi chiedevo, ma che Confidenze? Ha tutto scritto, senza figure. Confidenze e intimità. Questi
Ciane. Ciane.
Ho capito, ma.
Tecnicamente Ciane. Ma non avevi finito con le notizie?
No,
te.
Perché guarda, c'è una notizia triste,
sì.
Però la voglio dare. Perché
vabbè,
si parla di Europa, va data questa, perché
sì.
È molto bella. Allora, l'ultimo partito che ci arriva è LGBT, che però non è quello che sappiamo, ma lampadati, gasati, brutti troppo.
Vabbè,
però va visto il programma
così.
Su questo, perché la scatola chiusa. Allora, parlavamo di Europa per l'appunto. Il Corriere della Sera fa una bella iniziativa che è un viaggio in 100 giorni sull'Europa. E la tappa di oggi è qualcosa di clamoroso, perché è un po' triste, lo so che è lunedì, però dobbiamo prenderci le nostre colpe. Perché pensate che nei paesi dell'Est hanno codificato una sindrome depressiva che si chiama la sindrome Italia.
La badante che torna.
E guarda, è tragico, perché sono diagnosticati qualcosa come 250 casi l'anno, molti, insomma, una quota di questi finisce in suicidio, perché proprio non ce la fanno più. Cioè, queste donne tornano dopo 10-15 anni, spesso ammazzate da turni massacranti, un po' perché imposti dalla committenza, un po' perché autoimposti per fare più soldi possibile in breve tempo, perché queste arrivano da paesini
conosci
periferici.
Nessuno,
della.
C'è bisogno di soldi, ti viene da lavorare 7/7, 24 ore al giorno.
Guarda, l'incipit è questo, per cui senti un po'.
Ma
Nicoletta, sei una schifosa. Nicoletta, pulisci. Nicoletta, sta zitta. Le sento sempre quelle voci. Nelle orecchie ronzano ancora le urle del vecchio malato di Alzheimer e di sua moglie. Nella mente i ricordi della casa di Treviso, una prigione senza sonno, né permessi, né sabati né domeniche. Questo è il racconto di una delle donne ricoverate. È pesante, cioè pesante. Questo noi ci pensiamo poco, ma appunto. No, quando Salvini dice è finita la pacchia, cioè la pacchia è questa, capito? La pacchia è queste donne che vengono dalla Romania, da paesi sperduti, lasciano gli figli, mandano i soldi a casa e spesso si ammalano per curare i nostri anziani. Mi è molto, molto triste, ritrovatelo questo articolo, perché è triste e illuminante allo stesso tempo, di come dovremmo, insomma, capovolgere il punto di vista alcune volte. Caffè Radio, su
Siamo in chiusura e allora citerei così un'idea, un tratteggiare che ci vogliono dare quelli che hanno proposto il partito del Sesto Caio Baccelli. Dice: il pronta green, allora si fa così, a letto alle 17 e tutti zitti,
sì.
Alle 3:45 della notte ritti,
sì.
E giù a tribolare,
certo.
Alle donne il potere e gli uomini a faticare, pane e acqua, pesci per tutti.
Ok, questo comincia a delinearsi il nostro programma.
È l'andazzo, okay, del partito del Sesto Caio Baccelli.
Benissimo.
Un miglioramento in salute, anche dell'umore generale,
certo.
Perché faticare fisicamente,
però insomma. Io lavorerei sul partito della notte, Marta, pensaci, perché secondo me è la svolta,
Ma perché, ci chiedono qualcun altro, ma perché agli italiani non va più di pulire il sedere agli anziani? Che tristezza, riusciamo solo a lamentarci.
Non lo so, è un po' complesso la società che ci ha portato a questo, non possiamo dare la colpa a nessuno, però a me piacerebbe davvero che quando noi pensiamo ai migranti pensiamo a queste storie qui. Perché questo, cioè queste, ora insomma, queste arrivano, tornano a casa e i figli non le riconoscono, capisci? Cioè lo strazio di persone che sono partite. Un po' io sta storia la conosco, perché diversi parenti della mia famiglia, parte di mamma,
succede anche in nelle Filippine,
ma anche i nostri,
no?
Che andavano in Germania. Io avevo mio zio e mie zie che lavoravano in Germania,
perché il problema è quando
tornavano mai,
non dovrebbero tornare. Ora dirò,
capito,
una cosa impopolare,
che vedevi i figli due volte l'anno, cioè vabbè. E poi magari quando tornavi a casa ti ammalavi e morivi. Succedeva spesso così. Va bene, vi lascio con un velo di tristezza.
Sì, veramente, ragazzi.
Voi pensate al partito.
Guarda, allora chiudo con un altro che si lancia nella creazione del partito. Molto bello, perché premette, fra parentesi, ironia.
No,
apprezzo molto, perché a volte non è così immediata. Anche se qui ci si poteva stare, però dice: partito della pacchia, il PDP, prima i fancazzisti.
Anche qui, vai. Ciao Marta, domani.
Ci vediamo domani. Tanto non costa niente, c'è anche l'avvocata. Bene,
ciao.
A tutti, bye bye.
Big Data, grandi numeri con Marta Big.
Big Data.
Big Data.